Sono le 7, possiamo cominciare.
Sì, sì. Suona il gong. Domenica prossima è la 29ª del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 45, il versetto 1, poi i versetti da 4 a 6. E quell'antico profeta anonimo che durante il tempo dell'esilio a Babilonia annuncia la comparsa di Ciro il persiano, che sta conquistando territori, che conquisterà anche Babilonia. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 5. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 96. Noi questa sera avremo a che fare con le ultime due strofe del salmo 119, dal versetto 161 al versetto 176. Siamo giunti ormai al terzo appuntamento di quest'anno con la lezione divina settimanale, e per quanto l'autunno ci accompagni con sorprendente mitezza, non possiamo non guardare con accurata previdenza verso il prossimo inverno, mantenendoci in un atteggiamento di vigilante attesa. È questo l'atteggiamento della Chiesa, che contempla l'avvento del Regno e rimane in veglia, custodendo la memoria del Signore, fissando ogni previsione di futuro nell'appuntamento con il suo ritorno glorioso. Per questo tempo di veglia, a noi sono state affidate la parola e l'Eucaristia, e così si viene edificando la comunione che accelera l'incontro con Cristo vivente. È Lui che apre i cuori, converte le genti del mondo, raccoglie i dispersi, rinnova questa nostra generazione, la nostra, che è prigioniera di terribili contraddizioni. Anche noi siamo stati consegnati all'opera della sua grazia affinché si manifesti in noi il frutto della sua vittoria. Ci accostiamo dunque alla parola di Dio, chiedendo perdono come debitori insolventi, mentre ci affidiamo con totale disponibilità alla larghezza e alla fedeltà della sua misericordia. E chiediamo sempre perdono gli uni agli altri. Venga dunque lo Spirito Santo, sarà rinnovata la faccia della terra. Nel libro di Isaia, sono capitoli che appartengono al cosiddetto libro della consolazione, dal capitolo 40 al capitolo 55. Bene, nel capitolo 45, il testo che costituisce la prima lettura della messa di domenica prossima, leggiamo. Pia, leggi pure.
Tutto per intero?
No. Versetto 1, poi versetti da 4 a 6.
Dice il Signore del suo eletto di Ciro: l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri.
Grazie. Leggiamo il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 22. Di seguito rispetto alle pagine che leggevamo nelle settimane trascorse, capitolo 22 dal versetto 15 al versetto 21 dice il lezionario, ma leggiamo fino al versetto 22. Pasquale, leggi.
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero sorpresi e lasciatolo se ne andarono.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 119 che ci ha accompagnato per ben 11 settimane, c'è stato poi di mezzo tutto il periodo estivo, quindi sono tanti mesi che il Salmo 119 richiama la nostra diretta attenzione. Un grande viaggio, così fin dall'inizio abbiamo impostato la lettura, che in realtà legge nel testo di queste 22 strofe l'invito a affrontare un viaggio interiore, il viaggio nel quale ci coinvolge l'ascolto della parola del Signore con tutte le conseguenze che questo comporta e con tutto il progressivo manifestarsi di nuove modalità di incontro, di relazione, di discernimento. Il grande viaggio, tra l'altro conviene ricordare, ma ne dovremo per forza riparlare in seguito, che il Salmo 119 segue immediatamente la raccolta dello Hallel egiziano, dal Salmo 110 al Salmo 118, i salmi che rievocano gli eventi dell'Esodo, ed ecco la grande traversata che nel Salmo 119 assume la fisonomia di quell'itinerario che man mano viene affrontato non solo nello spazio e nel tempo che misurarono la vicenda del popolo di Dio dall'Egitto fino alla terra della promessa, ma un viaggio interiore, così come la parola ascoltata, la parola studiata, la parola scrutata, la parola vissuta determina con alterne vicende e con tutte quelle precisazioni e anche quelle drammatiche alternative che il Salmo ci ha illustrato. E in più conviene ricordare che prossimamente dal salmo che segue, 120, avremo a che fare con i canti delle ascensioni, dal salmo 120 al salmo 134. Dunque il nostro salmo è incastonato all'interno di queste due raccolte che per un verso ci rimandano all'itinerario di coloro che uscirono dall'Egitto per raggiungere la terra della promessa, per altro verso ci orientano nella direzione di tutti i pellegrini che saliranno a Gerusalemme, che frequenteranno dunque il luogo della comunione, il sacramento della presenza e dell'alleanza nel corso delle generazioni future. Dunque il nostro Salmo 119, che a più riprese nel corso dei mesi ho avuto modo da parte mia di rievocare usando esattamente questa espressione, il grande viaggio. E adesso vedete, siamo alle prese con le ultime due strofe del nostro Salmo e ancora una volta mi esprimo come adesso ho ribadito, il grande viaggio ci ha condotti a riconoscere nella gratuità dell'amore il motivo portante della nostra vita, che altrimenti sarebbe sprecata. Basterebbe ritornare alla strofa Ain, dal versetto 121 al versetto 128. Ed ecco, di seguito, la strofa dal versetto 129 in poi, lo stupore che ci conquista nel contesto di questa presa di coscienza che è andata maturando, lo stupore in realtà fa tutt'uno con l'impianto di una vita ormai strutturata nell'ascolto della parola. Ed ecco, si arriva al termine della strofa Pe, con il versetto 144, e di seguito ecco che tutto assume tutto quello che riguarda la nostra vita. Assume la forma di un grido a cui tutti i silenzi della nostra vicenda umana rivolgono in quel grido, in realtà si condensano e per così dire prendono eloquenza tutti i silenzi della nostra vicenda umana. È come se allora si immergessero nel mistero della presenza vicinissima del Signore. Era la strofa ancora seguente, dopo le due strofe precedenti, dal versetto 145 al versetto 152. Ti invoco con tutto il cuore, così si apriva la strofa. Ecco, fatto sta che tutto di noi, quel tutto di noi della nostra vita che, per quel che leggiamo nei versetti della strofa che adesso richiamavo, si riduce a un grido, è tutto di noi, ed è la strofa che segue dal versetto 153, si affida allo sguardo del Dio vivente. Vedi la mia miseria, così si apriva la strofa. Tutto di noi si affida, sto dicendo, allo sguardo del Dio vivente, quello sguardo che discerne nel nostro volto, finalmente sottratto a ogni maschera, così come la strofa segnalava, quella ribellione che merita ribrezzo nel versetto 158, in realtà è appunto la posizione nella quale si trovano coloro che oramai hanno mascherato la loro autentica identità. Ebbene, è proprio lo sguardo del Signore che smaschera questo atteggiamento di ribellione che incupisce, indurisce, intristisce il cuore umano. Così è proprio lo sguardo del Signore che discerne nel nostro volto la bellezza per cui ci ha creati dal principio, così come si concludeva la strofa. Qui eravamo giunti la settimana scorsa, versetto 160, quella bellezza per cui ci ha creati dal principio a sua immagine. Ed ecco, versetto 161, la strofa che leggiamo è la 21ª, la lettera Sin o Shin, lo stesso segno che può essere pronunciato in due modi. Comunque sia, la strofa possiamo per adesso porre sotto un titolo che poi naturalmente bisogna illustrare adeguatamente: l'estremo discernimento. Questo è un titolo che vi suggerisco, può servire a qualcosa, soprattutto nel momento in cui si torna indietro e riprende contatto con i versetti che adesso passiamo in rassegna. Vedete, i potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole, così si apre la strofa. E qui abbiamo a che fare con un'esplosione del negativo. Forse avremmo desiderato che tutti i richiami a manifestazioni di ostilità, di dispersione, di fraintendimento, di corruzione, pure questo bisogna aggiungere, tutto fosse ormai tralasciato, ed invece in pieno ci siamo, siamo alle prese con il male che qui esplode come pura volontà di distruzione. Vedete, quel senza motivo è il male per fare il male, è il male per il gusto del negativo. È un male che adesso affiora in tutta la sua capacità di contraddire radicalmente l'iniziativa di Dio. In latino quel senza motivo diventa gratis, in latino, dorean è in greco, è gratis, senza motivo, hinam dice il testo in ebraico. E qui vedete, ci siamo in pieno, in quella che è la la negatività nella sua espressione estrema. Origene, quando commenta questo versetto, rinvia alla lettera agli Efesini nel capitolo 6 versetto 12, dove Paolo parla di cosmocratores tuscotus tutu, i dominatori di questo mondo di tenebra, ossia i giochi delle ombre. A proposito di questi giochi d'ombra, già precedentemente forse qualcuno di voi ricorderà, qualche versetto ci ha richiamati a prendere coscienza con coraggio, senza infingimenti, ma adesso vedete giochi di ombre che producono un avvolgimento infernale, fino a quello che possiamo ipotizzare come il buio della fede, al modo di una vera e propria discesa agli inferi, una discesa agli inferi che per come si prospetta qui assume la fisionomia di una necessità che appare logica, inevitabile, addirittura come una scadenza sovrana a cui non si può sfuggire. I potenti mi perseguitano senza motivo. Ed ecco, vedete, qui il nostro Salmo ci parla di una stretta al cuore. Il mio cuore teme, questo timore qui è detto con un verbo che allude esattamente a un'esperienza proprio propriamente fisica di tremore, non soltanto nelle membra esterne, ma proprio nell'animo, nell'intimo, nella profondità del cuore, una stretta, laddove si intreccia comunque lo sgomento con la gioia, con la gioia. Io gioisco, subito il versetto che segue, per la tua promessa. Siamo alle prese davvero con l'estremo discernimento. L'impatto che più drammatico di così non potrebbe essere con il male che circola nel mondo e nella nostra vicenda umana e che ci offre la manifestazione invadente, penetrante, capillare, prepotente, oscura, della potenza demoniaca. Una vera e propria discesa agli inferi, vi dicevo poco fa, che si prospetta come una necessità dovuta, una necessità che si impone come l'unica strada da percorrere. Non è inutile stare a ipotizzare qualche alternativa, bisogna adeguarsi a una necessità assoluta, e il male vince. E dunque il nostro Salmo, vedete, ci ha condotti a questa esperienza che più intensa di così non potrebbe essere, vi stavo dicendo. D'altra parte è l'esperienza non tanto di chi viaggia alle prime armi del cammino, ma di chi viaggia ormai nel tempo della maturità, quando lì per lì sembrerebbe che il cammino fosse ormai concluso e si trattasse semplicemente di trovare dimora per riposare. Ed invece, ecco, qui lo sgomento, il terrore, la percezione del male come una potenza che avvolge, stringe, penetra, corrompe dall'interno, si impone come un potere che a modo suo vuole manifestare la necessità di adeguarsi, di arrendersi, di consegnarsi, di obbedire al suo dettato. Ed ecco, vedete, qui Lo sgomento, vi stavo dicendo, si intreccia con una gioia purissima. E, il travaglio estremo è per certi versi inevitabile, a cui il grande viaggio ci conduce. E questa gioia, vedete qui, è sperimentata nel momento in cui l'orante, che ci rappresenta tutti, si rende conto che la espropriazione della sua vita si svolge come l'incontro con un inatteso e abbondante bottino, l'espropriazione della sua vita, esattamente quella deriva che sembrava imporsi come una discesa agli inferi. Ebbene, è la stessa discesa agli inferi che adesso di fatto svolge come incontro con quello che qui lui stesso chiama il bottino, e la mia Bibbia traduce tesoro, uno che trova grande tesoro, shalal, il bottino. È il profeta Geremia che a più riprese parla di questo bottino nel contesto in cui si rende conto che è necessario affrontare l'esilio, e proprio coloro che affronteranno l'esilio, che la smetteranno di immaginare chissà quale possibilità di resistenza al re Nabucodonosor, re di Babilonia, ecco, è proprio l'esperienza dell'esilio, una vera e propria espropriazione di tutte le sicurezze, di tutte le garanzie, di tutte quelle che sembravano le forme di una vita per le persone, per il popolo nella sua complessità, una vita solidarietà, niente meno, solidarietà con il mistero stesso di Dio. Una vita peraltro segnata da molteplici fallimenti, ingiustizie e depravazioni, ma quella sicurezza ormai è travolta, ormai è frantumata. Il bottino, dice Geremia, nella prospettiva di un esilio che, straziante, doloroso come sarà, costituirà davvero quello, come poi traduce la mia Bibbia, suppongo anche la vostra, il tesoro.
Bottino.
Il tesoro, dice bottino nella nuova traduzione, ecco. Il tesoro. A proposito di tesoro, ricordate la parabola nel Vangelo secondo Matteo capitolo 13, per tale che zappa un campo per tutta la vita e poi a un certo punto si rende conto che c'è un tesoro,
sì.
Ecco, capitolo 13 versetto 44, ebbene il tesoro, dove il precipizio che sembrava determinare la definitiva vittoria del male, in realtà fa esattamente di quella discesa agli inferi l'occasione decisiva per incontrare il tesoro, quel tesoro che si fa scoprire come motivo di discernimento definitivo, totalizzante, mentre la vita assume la continuità di un ritmo orante, laddove quella discesa in realtà non consacra la vittoria del male, ma conduce a trovare dimora nell'abbraccio smisuratamente ampio e così aperto e coinvolgente da ridurre anche la profondità dell'abisso infernale in obbedienza alla sua volontà d'amore. Ed ecco che Qui dice il versetto 163: odio il falso e lo detesto, amo la tua legge. Dunque è proprio quello che sta succedendo laddove, dove diceva Geremia, l'esilio diventa l'occasione per raccogliere il bottino, laddove lo sprofondamento nell'abisso e l'espropriazione di tutto diventa l'occasione per incontrare la gratuità vittoriosa dell'amore vero ed eterno. Amo la tua legge, e il versetto seguente, che chiude la prima quartina, 7 volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. E vi stavo dicendo che così la vita assume la continuità di un ritmo orante, 7 volte, per dire, non tanto 7 nel senso della matematica, ma 7 nel senso della totalità, nel senso della continuità. Tutta la vita diventa un'esperienza orante, con degli appuntamenti naturali da prevedere a seconda dei casi, a seconda anche delle particolari situazioni personali e comunitarie, ma è la vita che diventa allora proprio strutturalmente un cammino ritmato 7 volte dall'esercizio della lode, dal canto dell'alleluia, quell'alleluia che risuonava all'inizio dello Hallel egiziano, all'inizio del Salmo 113. E allora discesa agli inferi assume in modo inconfondibile la prerogativa di quella salita alla sorgente della vita. Lo sprofondamento in realtà è l'immersione non in obbedienza alla vittoria del male, ma l'elevazione alla sorgente della vita, laddove l'esistenza umana è strutturata ormai nella continuità della lode, nel canto dell'alleluia, nella obbedienza alle vicende che mostrando come la nostra esistenza umana non ci appartiene più, in realtà ci rivela in misura sempre più intensa, piena, penetrante, totalizzante l'appartenenza all'amore eterno del Signore, vittorioso sulla potenza infernale. E allora ecco la seconda quartina della nostra strofa: grande pace per chi ama la tua legge. Già, è così che la vita si immerge nella pace, shalom, dice. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo, non c'è scandalon, dice in greco, questo inciampo è lo scandalo. Dunque il superamento dello scandalo, vedete, quello scandalo di cui ci parlava nei versetti che precedono, quello scandalo che a modo mio descrivevo come impatto con il male nella sua espressione più straziante e più devastante, il male per il male. Il male come volontà di fare il male, l'inferno, lo scandalo. Già, e vedete là dove il nostro vissuto umano è stritolato dentro a una morsa che sembra di distruggerci fino a contraddire lo stesso valore sacro della fede. Ebbene, in quell'estrema esperienza di povertà, laddove precipitiamo nell'evidenza della nostra incapacità umana di difenderci da soli e realizzarci in autonomia, là, ecco, la totalità del disegno si compie, la pienezza del disegno, l'esauriente definitiva epifania dell'amore eterno di Dio. Grande pace per chi ama la tua legge e nel suo cammino non trova più inciampo, non c'è più scandalo, non c'è più lo scandalo del male, non c'è più. Dice qui e prosegue la strofa, aspetto da te la salvezza, Signore, io obbedisco ai tuoi comandi, io custodisco i tuoi insegnamenti, li amo sopra ogni cosa, osservo i tuoi decreti, i tuoi insegnamenti, davanti a te sono tutte le mie vie. Vedete che il superamento di quello scandalo, che poi fa tutt'uno con la pace, cioè l'attuazione piena della nostra vocazione alla vita, il superamento conferisce alla nostra stessa vita il massimo delle dinamiche relazionali, quello che sta dicendo qui in maniera molto sobria ma anche molto precisa la strofa che stiamo leggendo. Aspetto da te la salvezza e obbedisco ai tuoi comandi. Vedete che questo aspetto è detto con un verbo piuttosto raro, che indica non soltanto l'atteggiamento passivo di chi aspetta, ma l'atteggiamento attivo di chi è proteso, di chi tende, una tensione inesauribile, quella che ormai viene sperimentata nel contesto di quel superamento dello scandalo. Aspetto da te la salvezza, dove vedete quello che possiamo adesso a modo nostro, con una nostra terminologia, ricapitolare con l'espressione discese, risalita dagli inferi. Quella risalita dagli inferi in realtà si configura come una sollecitazione, una promozione, una stimolazione di tutte le energie vitali. Aspetto da te la salvezza, Signore, già è nel superamento di quello scandalo, che poi vedete è esattamente il percorso quaresimale, pasquale, battesimale, è esattamente nel superamento di quello scandalo, in quella discesa e risalita, che la nostra vita prende lo slancio, il fervore, l'impulso che la dinamizza in tutte le prospettive, per tutte le relazioni, una tensione inesauribile, vi stavo dicendo, e quello che dicono poi gli ultimi due versetti della strofa, dove lo stesso verbo è tradotto in due modi diversi nella mia Bibbia, io custodisco, io osservo, io custodisco, è quel che serve a indicare in ogni caso la stabilità dell'amore, dell'amore che ormai è irremovibile, perché tutto avviene sotto lo sguardo del Signore. Sant'Agostino commenta ampiamente il versetto 160, davanti a te, sotto il tuo sguardo sono tutte le mie vie, io custodisco, io osservo, li amo sopra ogni cosa. Dunque la stabilità ormai coerente, penetrante, universale, onnipresente nel nostro vissuto, reduce dal passaggio battesimale, dalla discesa, dalla risalita, dallo sprofondamento nell'abisso infernale e dal sollevamento con cui il Signore ci ha manifestato la sua vittoria. L'esercizio della gratuità, la modalità del gratuito, la dimensione proprio strutturale della nostra esistenza umana è quella che ci coinvolge nella gratuità per come siamo amati e nella gratuità per come possiamo far di ogni nostro atto di esistenza un'offerta d'amore. E allora la strofa ultima, ci siamo, dal versetto 169 al versetto 176, la 22ª strofa, la strofa Tau. Ed è proprio la strofa che ci parla della maturità definitiva a cui giunge l'orante, a cui ci conduce il grande viaggio, ma con una constatazione che di per sé poi non ci sorprende neanche tanto, cioè la maturità definitiva è raggiunta da colui che è e rimane apprendista principiante. Per cui è come dire che arrivati al termine delle 22 strofe varrebbe la pena di ripartire da capo, è sempre vero. Ma è proprio la dimostrazione di un'autentica maturità raggiunta, maturità definitiva. Colui che è apprendista, principiante, e che come tale, dunque, vedete, è consapevole di come il grande viaggio sia per lui, ma questo vale per ogni essere umano, questo vale per tutti noi, per ciascuno di noi, sia il contesto della sua esistenza umana risponde alla vocazione, alla vita che proviene dall'iniziativa inesauribilmente gratuita nell'amore del Dio vivente. Imparare a vivere nella gratuità dell'amore, quello che già sappiamo, ma che adesso, vedete, viene illustrato nella strofa ultima del nostro Salmo come una assunzione di consapevolezza circa la posizione nella quale si trova colui che, noi diremmo, giunto al termine del viaggio, si rende conto di essere all'inizio di un cammino di ricerca. E allora leggiamo: giunga a te il mio grido, versetto 169, Signore, giunga fino a te, fammi comprendere secondo la tua parola. Notate che questo grido, rinà in ebraico, in greco diventa deisis. Coloro che si interessano all'iconografia di questo termine reagiscono con una certa prontezza. Perché è il termine che indica una certa composizione iconografica, ma questa è una definizione convenzionale, è il termine che allude a tutto un orientamento, a tutto un, dicevo, un cammino di ricerca, a modo mio, poco fa. E dunque, ecco, qui la strofa si apre con questa dichiarazione di consapevolezza, come una creatura in realtà appena nata. Vedete poi i versetti che seguono: venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa. È come una creatura appena nata, vi stavo dicendo, che sta imparando a riconoscere il volto, di qualcuno da cui riceve motivo di orientamento, come un bambino appena nato che comincia a orientarsi in base alla figura umana che si china su di lui, forse gli sorride, forse gli parla, e in più, vedete, scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. Vedete che questo verbo allude esattamente qui è una lode che sgorga, ma che sgorga come un rigurgito di latte, in latino tra l'altro diventa eructabunt, qui il versetto 171, eructabunt labia mea imnum, le labbra mie saranno in grado di eruttare l'inno di lode, un rigurgito, come è proprio di una creatura appena nata che ha bisogno del latte. E scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri, e la mia lingua allora canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. E così, vedete, abbiamo sotto gli occhi l'intera prima quartina fino al versetto 172. E la lode sgorga, vi dicevo, come un rigurgito del latte con cui si nutre questa creatura appena nata, mentre si vanno articolando le parole al battito della lingua. La mia lingua canti le tue parole, quel verbo cantare, qui è il verbo che per l'appunto allude a un esercizio della voce ben ritmato. È come un bambino che impara a sillabare, che dice le prime parole, che è una melodia che è informe ma è allo stesso tempo e in tutto e per tutto corrispondente alle urgenze totalizzanti di vivere per lodare, vivere per lodare. La presenza del santo, l'invisibile che porge il suo volto, che parla, che avvolge, che abbraccia, che fa vivere. Dunque un cammino di ricerca che comincia davvero, una creatura appena nata, nello stesso tempo, vedete, una creatura nella quale tutti vorremmo riconoscerci, perché constatiamo in essa la testimonianza di una maturità piena, di una maturità che realizza davvero la meta del viaggio. E allora qui dice ancora, ci sono i versetti della seconda quartina, mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. E vedete, qui è quella matura disponibilità al viaggio della vita. Dopo 22 strofe, e adesso siamo niente meno che alle prese con la definizione di quella disponibilità ad affrontare il viaggio che in realtà si dava per scontata all'inizio della prima strofa, questo non ci sorprende più. Questa matura disponibilità al viaggio della vita si configura come una consegna senza condizioni. Il versetto 173 tra l'altro parla di una scelta. Notate che questo verbo scegliere non è usato qui casualmente. Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Dunque c'è di mezzo una presa di posizione autentica, libera. Non siamo alle prese, per quanto l'immagine della creatura appena nata poteva confonderci con un essere umano che aspetta di essere imboccato. È la scelta, è veramente la vita consegnata, è veramente la vita affidata, è veramente la vita espropriata per essere finalmente liberata. Questa disponibilità al viaggio, vedete, adesso passa attraverso l'appello a quella mano, un segno di saluto: mi venga in aiuto la tua mano, come se appunto non ci fosse nessun altro riferimento di cui tener conto. Da dove parto, che strada sto percorrendo, dove andrò a parare, c'è soltanto la mano di chi mi indica la strada, ed è un gesto di saluto, ed è il segno inconfondibile di come il viaggio dell'impossibile è esattamente il viaggio per il quale sono adesso in grado di mettermi in cammino. Il viaggio dell'impossibile, dove non ho altra garanzia se non una mano che nella sua delicatezza e nei limiti di un segnale senza ulteriori determinazioni, mi incoraggia. Ed ecco, qui il Salmo prosegue dicendo: desidero la tua salvezza, Signore, la tua legge è tutta la mia gioia. Vedete, questo avviare il cammino, questo che adesso sembra paradossalmente alla fine del Salmo 119 il momento in cui si parte per il grande viaggio, una mano che indica il percorso, e poi non c'è da pretendere niente di più e niente di più gratificante, perché tutto è già donato. E allora ogni respiro è come se fosse l'ultimo anelito. Vedete, questo desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia. Ogni respiro è come se fosse l'ultimo respiro, l'ultimo sospiro, l'ultimo anelito di vita, ma vedete, è per consumarmi nella gioia, è tutta la mia gioia. Già, vedete, il viaggio comincia nel momento in cui l'ultimo respiro sarà testimonianza di come vivo ormai nella corrente della gioia, nella corrente della gioia, fino a consumarsi lui, noi, ciascuno di noi, fino a consumarci, perché non c'è un'altra vita se non per lodare te, di come dice adesso il versetto 175: possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Laddove ogni respiro è l'ultimo, ecco, ogni respiro segna esattamente l'immersione del mio vissuto che si è consumato, che si consuma, che si consumerà nella corrente della gioia che scaturisce dalla intimità della tua presenza. Ed ecco, è È proprio vero, ormai non c'è altra vita se non per lodarti, per cantare l'alleluia. Possa io vivere darti lode. Vedete che come in queste ultime strofe ritorna il verbo lodare e il sostantivo teilla, la lode, la lode. Possa io vivere darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Ed ecco l'ultimo versetto. Come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. E paradossalmente vedete quella dichiarazione di una vita che ormai è tutta sintetizzata in un atto di lode e adesso assume la sonorità di un belato. Quella lode, vedete, non ha particolari pregi di ordine canoro, è il belato di una pecora. E di una pecora sbandata, di una pecora smarrita, di una pecora che sarebbe ormai dispersa chissà dove, se non fosse vero che dice il nostro Salmo, sei proprio tu, è il tu l'interlocutore, il mistero, la parola, l'iniziativa, il vivente, il santo, sei tu che ascolti il mio belato, quale che sia la distanza periferica o l'anfratto oscuro di qualche dirupo montuoso nel quale sono sprofondato, nel quale riscontro ancora una volta le miserie innumerevoli della mia vita, a conferma del fatto che non è certo il mio protagonismo nella autonoma gestione di me stesso che ne verrà a capo, il mio belato, ecco il mio canto di lode, come una pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti, già, io sono il tuo servo e tu sei il mio pastore. E tu già mi stai cercando, già il pastore si è messo alla ricerca della pecora e risuona il mio belato. Tutto il Salmo 119, vedete, 176 versetti a questo punto, è tutto sintetizzato e riinterpretato come una sequenza di belati, una pecora, una moltitudine di pecore, chissà quale di esse siamo anche noi o ciascuno di noi, tu mi stai cercando. Mentre la mia voce si spegne, la tua voce, quella sì, si fa intendere e tu mi chiami per nome come il pastore di cui, ricordate, parla Gesù nel Vangelo secondo Giovanni e non solo. Tu mi stai chiamando per nome nel momento in cui la mia esistenza si sta consumando, ma si sta consumando in un atto di lode. Avrà la forma di un belato, ma nessuno si scandalizza, anzi, grande gioia in questo consumarmi laddove la tua parola, quella parola, vedete che il Salmo 119 attraverso 8 sinonimi celebra di versetto in versetto i tuoi comandamenti, la tua iniziativa, la tua volontà, i tuoi precetti. La tua parola è esattamente quella voce con cui, mediante l'uso di un timbro di comunione che tocca l'intimità di me stesso, mi stai chiamando per nome. Ecco. Fermiamoci qua. E ritorniamo al brano evangelico. L'abbiamo letto poco prima e adesso vediamo di stabilire un contatto. Da parte nostra, Gesù a Gerusalemme, come sappiamo dal capitolo 21, sempre vale la pena di fare rapidamente un salto all'indietro. La svolta nella narrazione evangelica è avvenuta nel capitolo 16, versetto 21, quando leggevamo che da allora Gesù cominciò a dimostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, ed ecco il primo annuncio della sua passione, morte e resurrezione. Il primo annuncio, la svolta. Cominciò a dimostrare, più volte ho rimarcato il fatto che il nostro evangelista Matteo usa esattamente questo verbo, dire apertamente, sia dimostrare. E dal tempo dell'insegnamento al tempo della dimostrazione. È vero che Gesù continuerà ancora ad insegnare, ma quella che è stata la sua predicazione nel corso delle tappe precedenti, il suo insegnamento magistrale, adesso assume la forma di una opera che realizza quanto ha insegnato. È l'opera della misericordia. Il regno dei cieli, la rivelazione della paternità di Dio, ed ecco Gesù che rispetto all'insegnamento adesso assume l'impegno di colui che dimostra il valore inconfutabile di quell'insegnamento. Gesù maestro diventa Gesù attore, protagonista dell'opera della misericordia. E nello stesso tempo poi le pagine che seguono dimostrano come Gesù è alla ricerca di un discepolo, o più discepoli, almeno un discepolo, che lo segua, chi vuole seguirmi, chi mi seguirà? Beh, in realtà Gesù ha a che fare con interlocutori sempre più estranei, prigionieri di una mortificante tristezza. Ricordate, ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, come l'Evangelista Matteo segnala più volte questa tristezza. I discepoli di Gesù e gli altri attorno a lui, capitolo 17, versetto 23, Gesù per la seconda volta annuncia la sua passione, morte e resurrezione mentre si trovano ancora in Galilea, ma devono andare a Gerusalemme, ed essi furono molto rattristati. Versetto 23, una reazione amara, una reazione che allude a un atteggiamento di ritrosia, quasi come se volessero in tutti i modi giustificare una incomprensione, tentativo di pensare ad altro. Così la tristezza di cui si parla nella parabola di quel tale che doveva 10.000 talenti e che poi riceve un condono, però pretende 100 denari dal suo amico, e dunque tristezza di coloro che sono spettatori di quella vicenda, e la tristezza ancora nel capitolo 19 di quel giovane che si rivolge a Gesù per chiedere che cosa deve fare, e Gesù gli spiega: vendi tutto, segui me. Se ne andò triste, triste, triste. Dunque una mortificante tristezza quella che Gesù incontra, eppure da parte sua continua ad avanzare. È vero, sempre più solo. Le pagine della narrazione evangelica di questo ci danno un riscontro sempre più inquietante, ma anche sempre più commovente. Gesù si presenta come amico. Ricordate la parabola nel capitolo 20, prima dell'ingresso a Gerusalemme: amico, perché protesti? Quel tale che vorrebbe di più che un denaro per aver lavorato nella vigna, ma come mai protesti, amico? Forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. E Gesù è alla ricerca di amici con cui condividere l'amore per il mondo. Denaro, ma l'amore per la vigna, l'amore per il mondo. Già, sempre più solo. E adesso a Gerusalemme, ricordate dal capitolo 21, l'autorità regale di Gesù che si manifesta pienamente nella mitezza della sua compassione. È una compassione autorevole, peraltro, sì, autorevole dal basso di una condizione fallimentare e deludente come quella che Gesù sta sperimentando, il fico che non produce frutti in corrispondenza alla sua fame. Delusione, il tempio invaso da quei tali che l'hanno ridotto in una condizione contrasto con la casa della preghiera. Ed ecco, qui nel capitolo 21 leggevamo a suo tempo le pagine che illustrano esattamente l'autorità di Gesù, ma è un'autorità che ha una sua configurazione originalissima, che preoccupa i personaggi a loro modo autorevoli che abitano, vivono, operano a Gerusalemme. Gesù è contestato, ma che autorità è mai la tua? Che autorità è mai questa? E ricordate, leggevamo allora le tre parabole illustrative, le abbiamo lette nel corso delle settimane precedenti. Da prima Gesù non vuole rispondere perché non vuole adeguarsi alla domanda, perché la domanda è già impostata malamente di per sé, e dunque Gesù risponde poi con le tre parabole, quel padre che vuole impegnare i figli nella sua vigna, siamo a quell'immagine che abbiamo già incontrato a più riprese, ed ecco l'autorità che si manifesta attraverso la penetrazione nei sentimenti nascosti nel cuore umano, dove quel figlio si dispiace, dove quel figlio ci ripensa, dove quel figlio poi si rende conto del fatto che vale la pena di far contento suo padre, ecco l'autorità, vedete, che passa attraverso la pazienza di quella delusione patita, di quel rifiuto che ha determinato una ferita nell'intimo del padre, certamente sanguinante, ma ecco, è il mistero di Dio, ma è l'autorità di Gesù che si manifesta nella forma propria di questa mitezza. E la mitezza che viene illustrata dalla parabola seguente, i contadini che non producono frutti corrispondentemente all'incarico che hanno ricevuto dal padrone della vigna, che ha lavorato tanto per la sua vigna, dove c'è di mezzo per l'appunto l'amore per la vigna, la gratuità dell'amore per la vigna, ed invece la pretesa di possedere, la pretesa di strumentalizzare, la pretesa di gestire la vigna in forza di una volontà di potere che tutto strumentalizza e tutto saccheggia, fino alla morte del figlio, la pietra scartata che è pietra di fondazione. E dunque l'autorità sta nella mitezza quella missione affidata al figlio che nel suo essere scartato diventa pietra di fondazione del nuovo edificio. Già, è una nuova creazione quella che si prospetta, è l'autorità mite di Gesù, ma è rivelazione di come il regno di Dio incalza, si insedia, prende posizione, diventa volontà di riconciliazione con tutta la storia umana che, passando attraverso la frantumazione di tutte le manifestazioni di grandezza di cui gli uomini possono vantarsi e di cui gli uomini possono appropriarsi, frantumazione ed ecco il materiale adeguato per collaborare alla costruzione di quell'edificio che è fondato sulla pietra di fondazione, pietra scartata, il figlio derelitto, l'erede rifiutato. Terza parabola, leggevamo proprio domenica scorsa, quel tale che vuole celebrare le nozze per il figlio, ed ecco ancora una volta la mitezza, la sua insistenza rigorosa, instancabile, perché gli invitati sono indegni. E l'altra parte, vedete, quell'insistenza dimostra, in questo sta la mitezza di cui Gesù sta illustrando attraverso le parabole il valore, la convinzione di quel re nella parabola che la festa di nozze del figlio esige la presenza di coloro che sono degni, non più in base a una definizione estrinseca, ma in base al fatto che sono i derelitti buttati per le strade del mondo. Ed ecco, tutti vengono riconosciuti, abilitati, valorizzati come invitati degni di partecipare alla festa delle nozze. E in quel contesto, ricordate, l'intervento nei confronti di quel tale che deve essere condotto all'esperienza del pianto, perché finalmente si renda conto che davvero è stato invitato, che davvero è amato, che davvero è coinvolto in questa storia d'amore, che davvero la vita che gli è donata si sviluppa come il progressivo rivestimento di quell'abito che è preparato per lui nella pienezza di una storia d'amore che corrisponde alla intenzione del re nella parabola. Vedete, renditi conto che c'è una scelta d'amore per te. Quegli eletti di cui parlava la parabola, renditi conto che c'è una scelta d'amore per te. Questa è la mitezza autorevole di colui che continua a operare nella storia umana in maniera tale che tutti i derelitti, gli sconfitti, i disadattati, gli scompensati, i perduti siano resi consapevoli della dignità che consente loro di trovare posizione, il proprio posto nella festa delle nozze. Fatto sta che adesso, vedete, un po' di chiacchiere per rievocare le pagine che già abbiamo letto, adesso abbiamo a che fare con una serie di quattro dispute, tre parabole illustrative, quattro dispute che impongono il confronto con altre autorità e quindi con altri magisteri. La prima disputa è quella di cui ci occupiamo domenica prossima, dal versetto 23. Qui compaiono i farisei. Entrato, dunque, ecco qua, dal versetto, cosa ho detto? 15, sì, vabbè, io leggo in modo, come dire, un po' fantasioso. Allora i farisei ritirati si tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Beh, la prima disputa. Qui sullo sfondo l'autorità è quella di Cesare. L'autorità di Cesare è un'autorità, certo è un'autorità. E un magistero. Il magistero che prende posizione in modo dichiarato e che contesta l'autorità di Gesù e il magistero di Gesù è quello dei farisei. I farisei sono presenti nella narrazione evangelica fin dal tempo di Giovanni Battista, capitolo 3, versetto 7, poi nel discorso della montagna, capitolo 5, versetto 20. Poi a più riprese i farisei compaiono, non sono tanto i farisei, intendendo con questo termine, coloro che al tempo di Gesù erano rappresentanti di una certa scuola di spiritualità, che peraltro possiamo ritenere fossero per lo più gran brava gente. Lo stesso Paolo ha frequentato una di queste scuole, Paolo dichiara espressamente di essere lui fariseo, figlio di farisei, e dunque ma i farisei nella narrazione del nostro evangelista Matteo, che peraltro è posteriore di alcuni decenni rispetto agli eventi, sono figure che vengono trattate come riferimenti simbolici, l'opposizione, non ci sono solo loro, ci sono altre categorie ancora, ma i farisei assumono una particolare fisionomia didattica, una particolare competenza pedagogica, assumono una posizione magistrale. Eccoli qua, compaiono come i rappresentanti di un ambiente accademico, sono dei professori che praticano il magistero del disprezzo, così già in altre occasioni mi sono espresso e così ripeto questa sera. Il magistero del disprezzo, cosa intendo dire? Vedete, si tratta per loro di fare inciampare Gesù, per coglierlo in fallo, cioè per farlo inciampare, dice esattamente così il verbo usato in greco, per fare inciampare Gesù nel suo logos, nel suo discorso. Ma vedete, è una maniera sintetica per attivare in rapporto a Gesù quel magistero del disprezzo che peraltro viene applicato non soltanto dai farisei qui nella nazione evangelica, ma in altri contesti e anche in altri ambienti che comunque in un modo o nell'altro hanno a che fare con il rapporto tra chi è in cattedra e chi dovrebbe apprendere, ed ecco situazioni nelle quali chi svolge il ruolo professorale o magistrale del cattedratico sembra definito nel suo valore intrinseco nella possibilità di bocciare, di dimostrare che l'alunno, l'allievo, lo studente, il discepolo non sa. Il magistero del disprezzo, un modo per impostare la relazione e per garantire il distacco e dare per scontato già come ipotesi di partenza l'insufficienza dell'interlocutore. Magistero vissuto esattamente per disprezzare. E allora qui vedete, si rivolgono a Gesù perché il suo logos, i suoi discorsi, il suo logos è un riferimento rispetto al quale l'insegnamento dei farisei è rigorosamente polemico, però mantengono un atteggiamento che tutto sommato, vedete, certamente determinante è questa volontà polemica, corrosiva, sprezzante, ma l'atteggiamento visibile, pratico, il comportamento immediato assume un aspetto a suo modo signorile, per dir così. Fatto sta, vedete che quel che non sopportano sta proprio in quella mitezza autorevole che ha il volto dell'amicizia, dell'amore per il mondo, che insegna, come Gesù ha dimostrato, non dall'alto ma dal basso, insegna in modo da dimostrare che la distanza tra il cielo e la terra è colmata, quella distanza che invece sembra essere assunta da coloro che sviluppano il maggiore del disprezzo come una garanzia che conferisce loro il potere di essere sempre dalla parte del cielo, che schiaccia la terra, che giudica la terra, che condanna la terra. E dunque adesso vedete, i farisei tennero consiglio, dice qui il versetto, quindi in questo particolare interessante, il simbulion, il complotto, già, sono assuefatti alla strategia del complotto. Beh, gli ambienti accademici a questo riguardo sono predisposti proprio, sembra naturalmente, la strategia del complotto. Beh, per dire accademici, poi possiamo dire in qualche caso anche ecclesiastici, in questo contesto possono ben ricoprire adeguatamente queste stesse posizioni e queste stesse abitudini, l'assuefazione al complotto, alla strategia del complotto, il sumvulion. E vedete, se ne parlava già nel capitolo 12, se voi per un momento sfogliate le pagine a ritroso, capitolo 12, versetto 14, Gesù ha guarito quel tale che aveva la mano inaridita, i farisei però usciti tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo, quindi già capitolo 12, versetto 14, la loro presa di posizione è esplicita. Questo termine ritorna poi successivamente, ritorna nel racconto della passione più volte, e sono allora gli anziani, i sacerdoti, ma ci sono di mezzo anche i farisei che complottano, capitoli 26-27, i farisei ricompaiono espressamente alla fine del capitolo 27, per dire nel versetto 62, dunque quando ormai Gesù è morto sulla croce, si rivolgono a Pilato le autorità, sommi sacerdoti e i farisei. Ci siamo ricordati di quell'impostore, per cui viene stabilita una guardia, che ci sono degli incaricati di sorvegliare il sepolcro, per arrivare poi nel capitolo 28 al versetto 12, quando dopo che il sepolcro è vuoto e i guardiani riferiscono quello che è successo, si riunirono allora le autorità con gli anziani e deliberarono. Vedete, qui di nuovo c'è un complotto. Questo si riunirono, di nuovo espressione che usa la terminologia che adesso volevo farvi notare, e dunque si rivolgono a Gesù, anzi non sono loro, mandano avanti i discepoli, mandarono dunque a lui i suoi discepoli con gli erodiani a dirgli: maestro, vedete, non vanno loro, anche questa è una nota tipica dell'ambiente accademico, i discepoli, nello stesso tempo vedete strumentalizzano anche la presenza degli erodiani, l'unica volta che se ne parla nel Vangelo secondo Matteo, dico strumentalizzano perché questi cosiddetti erodiani di per sé rappresentano un partito avverso a quello dei farisei. Gli erodiani sono favorevoli alla dinastia di Erode, sono favorevoli al potere dominante, che poi è il potere di Roma, quindi una posizione che è politica, che è culturale, che è anche religiosa. Mentre i farisei, per quanto riguarda la loro posizione pubblica, sono ostili a tutto questo, ma adesso vedete, mandano i discepoli e mandano gli erodiani, come se si trattasse di un libero dibattito di idee. Si rivolgono a Gesù in maniera tale da dare l'impressione che loro pongono una questione di carattere oggettivo, non hanno altra finalità se non quella di mettere a confronto delle posizioni alternative. I loro discepoli, ma ci sono gli erodiani, ma gli erodiani in questo, vedete, hanno poco da dire, poco da fare, sono presenze puramente funzionali all'esercizio di quel magistero del disprezzo di cui sappiamo. E allora proseguiamo qui, qualche parola ancora, si rivolgono a Gesù per dirgli: maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità, non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno, non guardi il volto di nessuno. Dici dunque il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Questa è la questione. La questione riguarda l'autorità di Cesare. Ma vedete, il modo di presentarsi attraverso i discepoli da parte dei farisei, coloro che sanno, noi sappiamo, coloro che sanno, nel senso che ossequiosamente attribuiscono a Gesù l'insegnamento, vedete, sono le affermazioni che leggiamo in questi versetti, gli attribuiscono l'insegnamento che definisce la drastica alternativa tra la via di Dio, insegni la via di Dio, e il volto degli uomini, non tieni conto del volto degli uomini, non guardi in faccia ad alcuno. Il volto degli uomini è un volto spregevole, è un volto meritevole di essere cancellato. La via di Dio, ed ecco, siamo al livello delle cose sante, delle parole eterne, della verità assoluta. Ed ecco, il volto degli uomini non merita osservazione, attenzione, discernimento, l'alternativa è radicale. Tu insegni questo, loro ribadiscono quello che in realtà è il loro modo di impostare il loro stesso magistero, ma si rivolgono a Gesù in maniera tale da coinvolgerlo in quella che è la loro dinamica didattica, la loro metodologia pedagogica. Vedete, è proprio questa alternativa tra il cielo e la terra, per dirla in termini estremi, ma ben comprensibili, è proprio tutto l'opposto rispetto a quello che la fatica della storia della salvezza ha rivelato. Pensate al Salmo 119, a come l'iniziativa di Dio penetra nelle cose del mondo, prende dimora, cerca ospitalità e accoglienza, apre strade alternative dal di dentro della nostra vicenda umana, nelle cose che ci definiscono per quanto creature miserabili e corrotte. E dunque è la storia della salvezza, ma è esattamente il mistero di cui Gesù è il testimone primario e definitivo, primo e definitivo, è il mistero del Figlio nella sua carne umana, nella sua condizione umana, con un cuore umano, con un volto umano, con una libertà umana. E allora tu fai così, dice, adesso come la mettiamo con Cesare? La questione è oggettiva, ma vedete che in realtà Loro attendono una risposta da Gesù per metterlo in difficoltà, non perché interessi loro esattamente qual è la verità. Quella verità di cui si parla qui, tu insegni secondo verità, ecco, in realtà è una verità che loro già hanno identificato, definito, in realtà l'hanno costruita a modo loro, una verità che sta tutta nella opposizione tra la santità trascendente di Dio e la vergogna della condizione umana che vedete proprio in un caso del genere dove si tratta di pagare le tasse, beh, la condizione umana dimostrerebbe una complicità idolatrica con i poteri di questo mondo. Ma è una contrapposizione teorica, è un gioco di parole per mettere in difficoltà Gesù, per coinvolgerlo in quella che è la loro verità, quella verità per cui, come vi dicevo, beh, o si sta dalla parte di Dio o si sta dalla parte degli uomini. Si sta dalla parte di Dio, allora bisogna negare il diritto di Cesare, che poi è l'autorità romana che garantisce tanti servizi, con tutti i limiti del caso, di epoca in epoca poi gli equilibri variano, ma non si sta dalla parte di Dio perché il potere di Cesare è un potere infernale, o si sta dalla parte di Cesare e ci si adegua, e allora questo significa essere ribelli rispetto all'iniziativa di Dio. E vedete, qui il testo dice: Gesù però, conoscendo la loro malizia, la loro poniria, la loro cattiveria, disse: ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tribuno. Conosciamo il gesto di Gesù, la moneta usata da tutti per ovvie ragioni, l'immagine di Cesare, ed ecco l'immagine di Dio. E qui adesso, un momento ancora di riflessione, poi ci fermiamo, perché notate che ho appena letto nel versetto 18 che Gesù, conoscendo la loro malizia, e questo è un participio auristo, gnus, conoscendo la loro malizia, già Gesù conosce. Vedete che i farisei sono presentati attraverso i loro discepoli dicendo: noi sappiamo. Adesso anche Gesù conosce, anche Gesù conosce. E vedete che questa stessa espressione compare più di una volta. Se voi ritornate al capitolo 12, poco fa abbiamo avuto a che fare con questa pagina, capitolo 12, torniamo ancora un momento indietro, nel versetto 15, ricordate che i farisei tengono consiglio, e poi versetto 15, Gesù però, saputolo, si allontanò di là, saputolo. Cosa vuol dire? Adesso siamo alle prese col nostro testo nel capitolo 20, ma prendete il capitolo 16, capitolo 20, noi siamo il 22, prendete il capitolo 16, versetto 8, dove ci sono direttamente i discepoli che sono in barca con Gesù, protestano, non abbiamo preso il pane. E allora accortosene, eccolo qui il participio, versetto 8, Gesù chiese: ma perché, uomini di poca fede? In questo caso non sono più i farisei, sono esattamente i discepoli. Gesù conosce. E più avanti ancora, oltre che nel nostro capitolo 21, nel capitolo 26, e siamo alle prese con l'episodio di Betania, capitolo 26, versetto 10, quella donna che ha versato l'unguento è rimproverata aspramente. Gesù accortosene, ecco qui il versetto 10 del capitolo 26, perché infastidito questa donna? Ha fatto un'azione bella, accortosene, rendendosi conto. È una conoscenza interiore, vi stavo dicendo, che offre da parte di Gesù nel suo cuore umano lo spazio in cui assume lui la pena dovuta a quelle che sono le manifestazioni della cattiveria umana. Vedete, questo, l'uso di questo verbo assume un valore teologico davvero pregnante per noi. Questo suo modo di conoscere è il modo di assumere in sé la pena di quella situazione spregevole, dannosa per tutti, quella situazione che da spazio alla cattiveria umana, da forma alle ingiustizie, e moltiplica i danni, i guasti, e Gesù conosce, vedete, non perché è curioso e non semplicemente perché studia sui libri o ascolta il telegiornale o la televisione, non per questo. È la conoscenza interiore di Gesù, su cui il nostro evangelista Matteo insiste con molta precisione e con molta efficacia. E come Gesù assume la pena dovuta alle conseguenze disastrose prodotte dalla cattiveria umana. Gesù conosce. E di nuovo qui, adesso, nel nostro capitolo 22. E da parte sua Gesù vuole provocare l'evidenza di quello che gli uomini non sanno. Già leggevamo, se voi ritornate al capitolo 21, quando Gesù viene interrogato dalle autorità di Gerusalemme, con quale autorità fai questo? Gesù reagisce dicendo: ma voi che cosa pensate di Giovanni Battista? Veniva dal cielo o dagli uomini? L'alternativa. E quei tali non rispondono. Vedete, il versetto 27, rispondendo perciò a Gesù dissero: non lo sappiamo, c'è una risposta che non dice niente, ma era qui che Gesù voleva evidentemente portarli, voleva condurli alla evidenza di quello che essi non sanno. Allo stesso modo, vedete, più avanti nella disputa che verrà, ne riparleremo in un'altra occasione, capitolo 22 versetto 29, in quel caso Gesù ha a che fare con i Sadducei. No, qui dunque, versetto 29, Gesù rispose loro, 29, sì, Gesù rispose loro: voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio, voi non sapete. Vedete, c'è di mezzo la comunione tra il cielo e la terra, che è la novità di cui Gesù è il testimone. Nel suo sapere, nel suo modo di assumere niente meno che il peso drammatico e penosissimo della cattiveria che è nel mondo, in quanto è lui il figlio nell'adempimento della sua missione, che se ne fa carico, che conosce. Ebbene, è proprio lui che adesso si dà da fare per condurre i suoi interlocutori alla consapevolezza del fatto che loro non sanno. E vedete che il non sapere, in ogni caso, non è relativo alla mancata erudizione o lucidità intellettuale. Il non sapere è l'essere estranei rispetto alla novità della comunione tra il cielo e la terra, quella novità che è prerogativa di Dio della sua rivelazione, che fa del mondo creato da lui la creatura che risponde alla sua intenzione originaria, esattamente estranea al disegno della salvezza. Non sapete, insisto, non c'è di mezzo l'ignoranza di chi non ha imparato la lezione. C'è di mezzo questa oscurità dell'animo umano, questa pesantezza di un animo, di un mondo interiore, di un cuore umano inquinato, l'amore che viene da Dio non penetra, perché vedete, l'amore che viene da Dio porta con sé l'amore per il mondo, l'amore per la vigna, l'amore per i derelitti lungo le strade, i crocicchi abbandonati a loro stessi. Ebbene, gli uomini non sanno. E vedete che nel seguito della narrazione evangelica veniamo informati circa l'insistenza con cui Gesù convoca gli uomini che non sanno. E vedete, è la nostra condizione, quella che ci riguarda tutti. Convoca gli uomini che non sanno perché sono invitati a vegliare. Se voi prendete, sfogliando le pagine, il capitolo 24, versetto 36, un salto in avanti in questo caso. Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa. Neanche gli angeli del cielo, ma solo il figlio, neppure il figlio, ma solo il padre. E dunque vegliate. Versetto 42. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questa ignoranza, vedete, diventa l'occasione per imparare a vegliare. E così il versetto 44, sempre del capitolo 24: anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, che non conoscete, il figlio dell'uomo verrà. Per non dire poi il capitolo 25, versetto 3, dopo la parabola delle 10 vergini: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Capitolo 25, versetto 13: per entrare finalmente nel regno. Dunque, Gesù si rivolge proprio agli uomini che non sanno, che sono estranei, che sono intrappolati dentro a quella situazione che i farisei hanno trasformato in un principio di autorità magistrale, quella situazione per cui la distanza tra il cielo e la terra è una distanza abissale. Allora, semmai si tratterà di pensare se venire a patti con il negativo e fare dell'inferno il nostro stesso progetto di dominio sul mondo, perché comunque le cose di Dio sono irraggiungibili, sono lontane, diverse rispetto alle misure della nostra vicenda umana nel tempo e nello spazio. Dunque adesso la veglia, là dove gli uomini non sanno, per imparare a vegliare. E intanto vedete qui, ritornando al nostro brano evangelico, Gesù si rivolge ai farisei invitandoli a mostrare la moneta. E vedete, si tratta di prendere coscienza del fatto che la moneta che porta incisa l'effigie di Cesare, l'imperatore romano, è la moneta di uso corrente a cui tutti si fanno riferimento, è un dato oggettivo, empirico, da cui non si può prescindere in termini ideologici che sarebbero puramente significativi in un contesto dove ci si può arroccare in una posizione di magistrale condanna dei comportamenti altrui, ma c'è di mezzo, vedete, l'immagine di Dio, perché si tratta di restituire a Dio la creatura umana che è immagine di Dio. Se la moneta è immagine di Cesare, ecco l'immagine di Dio, ma l'immagine di Dio è la creatura, la persona umana creata a sua immagine. Ireneo, nel commento di questa pagina evangelica, insiste proprio con grande forza e con grande sapienza su questo modo di intendere le cose. L'immagine di Cesare, datela a Cesare, pagatela a Cesare, restituitela a Cesare, quello che è di Dio. Dunque, l'autorità di Gesù insegna esattamente questo, vedete, che la distanza tra il cielo e la terra è una distanza colmata e che il cielo si specchia sulla terra e che la nostra condizione terrena è sollecitata ad assumere consapevolmente il valore della propria vocazione alla vita, in corrispondenza a quella volontà d'amore che da sempre è custodita nel grembo del Dio vivente, ma adesso è nelle cose del mondo, nelle misure della storia umana, è nella vocazione alla vita di ogni creatura umana che l'immagine di Dio si vuole rispecchiare. Restituite a Dio quello che è di Dio. E vedete, il Signore, rispondendo ai farisei, supera la polemica. La polemica che diventava l'occasione propizia per squalificare l'interlocutore. Gesù supera la polemica perché qui si tratta, per come Gesù si esprime, di maturare nella consapevolezza che questo nostro è il tempo nel quale la parola creatrice di Dio è all'opera, ed è all'opera per illuminare il volto degli uomini. Quanta veglia ci vorrà! Ma intanto, vedete, questo è il tempo della veglia. Ma questo è il tempo nel corso del quale la parola creatrice di Dio, lo sa bene, vedete, l'antico orante, autore, probabilmente si è trattata di una composizione che ha coinvolto diversi collaboratori, il Salmo 119. La parola di Dio è creatrice, la parola di Dio è operante, la parola di Dio è conferisce splendore al volto di ogni essere umano, per quanto derelitto sia, per quanto creatura misera e fatiscente sia, ogni essere umano, certo, perché il pastore sta, diceva il Salmo 119, lì dove ci eravamo fermati poco prima, il pastore sta chiamando tutti e ciascuno, e sta chiamando tutti e ciascuno per nome, ci sta chiamando per nome. E così, vedete, l'opera di Dio nella storia umana conduce l'esistenza di ogni creatura affaticata, ferita, piagata del rito, mortale, ogni creatura umana che muore, condotta alla gioia vera della vita che il già l'antico orante ricapitolava come quella pienezza di relazioni che dà alla nostra realtà personale, comunitaria, sociale, universale, il dono, proprio il gusto, il sigillo della pace, il sigillo della pace, la pienezza della vita. E laddove ogni essere umano, diceva già il Salmo 119, potrà cantare l'alleluia, che non è un modo per esercitare la gola particolarmente educata alla scuola della musica, ma il belato, ecco, di ogni pecora smarrita, di ogni essere umano chissà dove è andato a parare, ma certamente il pastore è alla ricerca, certamente per ogni essere umano splende il valore di una immagine che il creatore gli ha conferito da sempre e di cui il creatore continua ad essere alla ricerca. Cerca il tuo servo perché in te spera, diceva l'ultimo versetto del nostro Salmo. E allora anche l'autorità di Cesare, vedete, con tutte le miserie e d'altra parte anche le grandezze di cui un'istituzione come quella costituita dall'impero romano in quell'epoca, ma anche l'autorità di Cesare obbedisce a un disegno provvidenziale che fa di tutte le contraddizioni vissute nella nostra condizione umana le occasioni propizie per una radicale conversione alla pienezza della nostra vocazione alla vita, per imparare a restituire a Dio quello che è di Dio, perché laddove siamo alle prese con tutti i condizionamenti dovuti alle vicende storiche dell'umanità, e non possiamo prescinderne, là siamo sempre e dovunque sollecitati a cogliere in noi stessi quella epifania di luce che proviene dal volto segreto di Dio, ed ecco, far del nostro volto umano lo specchio in cui ogni volto di ogni altra creatura umana sia finalmente riconosciuto per quello di una creatura chiamata ad accogliere quella inesauribile potenza d'amore per cui Dio stesso si è rivelato a noi attraverso quel figlio che è disceso, che è risalito, che ha portato a compimento la sua missione in maniera tale da confermare una volta per tutte in maniera inequivocabile che ogni essere umano in quanto creatura di Dio, da Dio proviene e a Dio ritorna. Fermiamoci qua.
Mm-hmm.